Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buonasera fratelli, che il Signore vi benedica. Ciao fratello Giuseppe.
Io ti benedico, Angela.
Grazie. Stasera parliamo della salvezza. E sembra un soggetto così facile, così basico per la vita cristiana. Eppure nel mondo cristiano c'è tanta confusione riguardo alla salvezza dell'anima.
Beh, questo è sorto nei secoli, perché all'inizio non c'erano questi problemi. Gesù è venuto a portare la salvezza e basta. Ci sono un sacco di scritture su questo punto, ma oggi parliamo di questo, così che la fede di ciascuno può essere basata e deve essere basata sulla scrittura, perché sennò quando viene il diavolo le mie opinioni non reggono. Io non posso andare a morire in un'arena davanti ai leoni per le mie opinioni, devo sapere che vado lì nel nome delle scritture.
Sì. Ci sono quelli che dicono che la salvezza è per opere, quelli che dicono che non sai mai se sei salvato, non importa cosa fai nella vita, quanto bene fai, non sai mai.
Anche Maometto diceva così, e l'Islam credono questo, speriamo noi di essere cristiani sul serio.
Poi ci sono le scritture che, questo l'abbiamo già studiato, che parlano della salvezza per grazia, e molti evangelici prendono questo come verità perché è scritto nella Bibbia. Eppure anche tra di loro c'è la confusione. Una volta salvato, però puoi perdere la salvezza. Altri dicono non perdi mai la salvezza. Qual è la verità?
Sì, è vero. Usano molto Ebrei 6. Vuoi andare lì? Ebrei 6, 4 a 6?
Sì.
I fautori della perdita della salvezza usano questo. Puoi leggerlo.
Ebrei 6, 4?
Sì, al 6.
Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Ebrei 6, versi da 4 a 6.
Sì, io ho avuto questioni su questa scrittura in qualche chiesa che ho predicato. E in effetti c'erano dei leader, dei capi di una chiesa, che insistevano su questo. Dice, vedi qua, dice, è impossibile ricondurre di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo. Tutto giusto. Ma io gli ho detto a questi cari fratelli, capi di questa chiesa, era un bel gruppetto, erano. Cioè erano, quando erano tre più il pastore, quattro. E praticamente io gli ho detto, ma amati fratelli, di chi sta parlando qua? E sta parlando di quelli che erano una volta illuminati, gustato il dono, fatti partecipi. E beh, allora erano salvati dal sangue di Cristo, dal Vangelo di Cristo. È logico, logico dove?
E così sembra.
E beh, così sembra, ma non è.
Perché sono stati illuminati, hanno gustato.
Ma ti faccio una domanda, il diavolo è stato illuminato?
Ma sì.
Altro che? Ha gustato il dono celeste?
Sì,
altro
sì, che? Sì, viveva nel paradiso.
È stato fatto partecipe dello Spirito Santo,
sì, certo.
Sicuro?
Sì.
E allora, com'è che perderà la salvezza? Cioè, qui la vita eterna, per essere poi più specifiche, letterali, la vita eterna, quella che aveva Adamo ed Eva e la salvezza di Gesù non sono la stessa cosa. Adamo ed Eva non avevano la salvezza di Cristo. Cristo non era ancora morto sulla croce, non aveva sparso il suo sangue. Quindi avevano la vita eterna, ma era una vita eterna come quella del diavolo, come quella di Adamo ed Eva, cioè una vita eterna condizionale, non basata sul sangue di Gesù, ma basata sulle proprie opere. Il diavolo, per non perdere la vita eterna, non andare al lago di fuoco, dove andrà, dovrebbe rimanere fedele. Non è stato fedele, Adamo ed Eva lo stesso, non sono stati fedeli, quindi tutti quanti questi ed altri come loro hanno perso la vita eterna perché non avevano la salvezza, avevano la vita eterna.
Ah. Cioè la vita eterna si può perdere, ma la salvezza in Cristo no.
La salvezza in Cristo non è basata sulle opere di Adamo ed Eva, del diavolo o le nostre.
Okay.
Basata sul suo sangue, sulla croce, sulla sua parola.
Ah, sì.
Sullo Spirito Santo che lui ci dà. Sulle promesse che ci ha fatte. Adesso studieremo un po' di questo.
Sì, dobbiamo approfondire. Sì.
Io suggerirei ai fratelli che insistono sul perdere la salvezza di andarci piano. Andarci piano perché non sono sicuri che perderanno la vita eterna o che la possono perdere. Quindi io direi rilassarsi, non insistere e invece di concentrarsi su cercare di vincere la lite, ma concentrarsi su cosa veramente la parola dice e come interpretarla nel modo giusto.
Ma appunto andiamo alla parola, perché sinceramente ci sono alcune scritture che così sembrano che dicano che si può perdere la salvezza. E per questo abbiamo scelto un predicatore americano
molto simpatico,
che predica proprio questo e cita alcune scritture. E possiamo commentare quelle?
Sì, commentiamo. C'hai qualche pezzettino del spezzone del suo video, no?
Sì, il predicatore è John Bevere ed è bravissimo in tante cose, in tanti soggetti che lui predica, è molto in gamba. Eppure lui dice che la salvezza si può perdere.
Beh, lui è uno dei migliori insegnanti, bravissimo, ammirabile, molto unto quando insegna la relazione con il Signore, con Gesù. E sicuramente abbiamo bisogno di imparare l'uno dall'altro. Nessuno di noi è un'isola autosufficiente.
Sì.
Non siamo un'isola galleggiante. Dobbiamo imparare uno dagli altri, dai protestanti, dagli evangelici, dai cattolici. Tutti possono insegnarci qualcosa e tutti, credo, cominciando con me, abbiamo qualcosa da imparare.
Sì, sì.
Allora, dove che vuoi andare adesso?
Andiamo a un video che parla della salvezza, dove John Bevere cita delle scritture. Inizio con un piccolo clip.
Sì, quanto è lungo?
Mettiamo un minuto.
D'accordo.
Poi più avanti mettiamo anche altri.
D'accordo.
Here's the question, all right? Is it possible to lose your salvation? We go back to 2 Peter. And when people escape from the wickedness of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ. Stop right there. They've escaped from the wickedness of the world by knowing Jesus Christ as Lord and Savior.
Mm-hmm.
Are they saved or are they not saved?
Yeah.
Okay.
Definition would say yes.
Do they think they're saved or are they actually saved?
Mm-hmm.
Which one?
They're actually saved. They've escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ.
Okay, so we know these people are saved and then get tangled up and enslaved, listen to the word, by sin again and overcome by it. Now, so we're not talking about backsliders. Mm-hmm. We're talking about people that give themselves back to slavery and are overcome by it. In other words, they stay in that place.
Yeah.
They are worse off than before.
Avrete notato che in inglese, ovviamente, però cerchiamo di tradurvi. Angelina, vuoi tradurre?
Sì, faccio un riassunto adesso.
Sì, due parole.
Bevere dice, si può perdere la salvezza o no? E cita la scrittura di Secondo Pietro 2:20, che dice, se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Cristo Gesù, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Secondo Pietro 2, verso 20. E dice Bevere, questi sono salvati o no? Sono fuggiti dalla correzione del mondo e hanno conosciuto il Signore Gesù Cristo, quindi, dice lui, sono salvati. Ma perché sono tornati alla schiavitù del peccato, la loro condizione diventa peggio di prima di essere salvati. Cioè lui dice, ovviamente, è chiaro che questi sono salvati.
Sì, ma lui c'ha ragione. C'ha ragione nel senso che esiste il libro della vita da dove si può perdere la vita eterna. Esiste. E questo che, diciamo, molti non capiscono, che non c'è solo il libro della vita, ma ci sono più libri, almeno due ce ne sono. Il libro della vita, dove può essere cancellato, di cui Bevere giustamente sta parlando, però c'è anche un altro libro, da dove non può essere cancellato, e si chiama il libro della vita dell'agnello. E lì è scritto col sangue di Gesù, il sangue della croce, e quelli lì sono mantenuti salvati da Dio, da Gesù, perché sono salvati non per le opere, sono salvati per grazia, sono salvati per il sangue di Gesù. È una salvezza che non è dipesa dalle opere, va bene? Ma è dipesa dal sacrificio di Gesù. Quindi è una salvezza che, che uno riceve per grazia, per l'opera di Cristo sulla croce, non può essere perduta per le opere nostre. Se siamo salvati per l'opera di Gesù sulla croce, non perderemo la salvezza dalle opere nostre. Sì, siamo salvati per opere, sì, sempre, ma l'opera di Cristo però.
Ah.
L'opera della croce,
okay, in
quel l'opera
senso.
Del sangue. Uh-huh. Quindi ci sono due libri che oggi vogliamo approfondire, che non molti capiscono che i libri sono due e qual è la differenza e come assicurarsi di non essere sul libro sbagliato.
E questi di Secondo Pietro 2:20 in quale libro si trovano? Perché dice che sono fuggiti dalla corruzione del mondo, hanno conosciuto il Salvatore Gesù.
Sì, questi sono quelli di, diciamo, Ebrei 6:4 che abbiamo appena letto. Questi sono quelli che hanno gustato il dono divino, gustato lo Spirito Santo, provato tutto qua e là. Dice, va bene, ho provato Gesù, ho provato Dio, tutto quanto, ho provato la Bibbia. Come Karl Marx, che era cristiano, no? Ha provato la Bibbia, Karl Marx, eccetera. Dice, però, diciamo, Dio non è sufficiente buono per me, non è abbastanza bolscevico per me, non è abbastanza ugualitario, no, niente, io divento satanista. Infatti Richard Wurmbrand, il famoso prigioniero dei comunisti in Romania, lui ha detto che Karl Marx era un satanista. Quindi questa è la gente che prova Dio, lo prova, magari entra anche nel libro della vita. Però come quelli di Apocalisse 3:5 vengono cancellati. Gesù dice, lui dice che cancellerà quelli che non vengono.
E dove dice che questi hanno conosciuto il Signore e Salvatore Gesù Cristo, questo non significa che sono salvati dal Salvatore Gesù Cristo?
Ma guarda, dipende a che profondità di conoscenza stiamo parlando qui, perché Matteo 13 dice buon seme e 30, 60, 90. Va bene, quindi buon seme entra nel libro della vita, un libro, diciamo, provvisorio, un libro condizionale, come Adam ed Eva, e da lì bisogna vedere se spiccano il salto nel libro dell'agnello, a quello lì ci vuole fare un passo in più che entrare nel libro della vita. Quale passo? Cioè, non è sufficiente credere in Gesù. Adolfo Hitler credeva in Dio. Stalin credeva in Dio. Marx ha scritto, io credo in Dio e lo odio. Quindi dipende cosa vogliamo dire. Io credo che il capo di Stato italiano ha 70 anni e magari ce ne ha 80. Io credo. Cioè, il credere, invece il credere della salvezza è quello di Giovanni 1:12 che dice... tutti quelli che hanno creduto diventano figli di Dio, ma lì la parola credere non è credo che domani piove, lì la parola credere è pisteuo. Pisteuo in greco vuol dire ricevere, correggo, la parola ricevere lì non è ricevo una penna in regalo, io ricevo che tu mi regali un paio di scarpe, no, lì la parola ricevo è pisteuo, mi correggo. Pisteuo vuol dire ricevere, credere, conoscere per esperienza. È una parola molto profonda in greco. Uh-huh. Infatti Giovanni 1:12 dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto a Cristo, lui ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi ci sono diverse che profondità stiamo parlando. Io amo mia moglie, ma a che profondità? Beh, la amo, faccio adulterio ogni tanto perché sai... adulterio, insomma, ogni tanto uno cade nella fossa, faccio adulterio, ma amo mia moglie.
No, non la ami allora, no, non funziona
capito?
Così.
Io amo Dio, amo Gesù, come no, vado in chiesa, scaldo la panca tutte le settimane, che tortura, un'ora di seduta, certamente che lo amo, per vedere che profondità.
Ho capito, sì. Questa cosa che tu stai raccontando dei due libri, sinceramente nel mondo cristiano non è conosciuto.
No.
Ci sono delle scritture chiare, che fanno la differenza tra questi due libri?
Sì, ci possiamo arrivare. Infatti era 1992 quando Dio mi ha dato questa piccola rivelazione nella mia testa quadrata dei due libri. Non l'avevo mai capito prima. Allora, guarda, la vita eterna che si può perdere è solamente quella... di prima che fosse venuto Gesù. Uh-huh. Perché nel Vecchio Testamento già la gente aveva la vita eterna, credendo in Dio e seguendo la legge.
Ma era condizionale?
Era condizionale. Andiamo a Matteo 19.
Cioè si poteva perdere?
Sì, certo. Ecco, andiamo lì, Matteo 19, verso 17, guarda.
Gesù gli rispose, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Matteo 19, 17.
Ecco, di quale vita parlava Gesù? Qui Gesù non è ancora morto in croce. Capito? Non c'è ancora il patto sul suo sangue. Allora di quale vita parla? Sta parlando della vita del Vecchio Testamento, il libro della vita che vediamo in Esodo 32. Vogliamo andare lì?
Esodo 32?
Allora, sì. 33.
Il Signore rispose a Mosè, colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Esodo 32, verso 33.
Capito? Quindi,
quale libro?
Appunto, il libro non dell'agnello, che l'agnello ancora non c'era sacrificato sulla croce.
Alright, yeah.
Non ci poteva essere il libro dell'agnello. Gesù non era ancora diventato figlio dell'uomo e dato il suo sangue. Allora c'è il libro della vita, lo stesso libro dove erano scritte Adam ed Eva, un libro condizionale basato sulle nostre opere.
Quindi in Matteo 19 Gesù dice al giovane ricco, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti, cioè lo stesso stile del Vecchio Testamento.
Sì, perché qui siamo ancora in un certo senso, il Vecchio Testamento non è ancora finito, perché Gesù non è ancora morto in croce, Gesù non ha ancora fatto il patto nel suo sangue. Quindi sì, è ancora valido il battesimo dell'acqua, non quello dello Spirito, che non era ancora arrivato alla Pentecoste. Siamo ancora negli ultimi rimasugli del Vecchio Testamento, dove Giovanni Battista dice io devo diminuire. Giovanni Battista stava ancora diminuendo, era stato appena ucciso pochi capitoli prima. Ci siamo?
Sì, come nel Vecchio Testamento. E dove è l'altro libro?
Ora, l'altro libro è il libro dell'agnello, che vediamo per esempio in Apocalisse 13:8, tutti quelli scritti il libro dell'agnello e non riceveranno il marchio della bestia, eccetera. È un altro libro. Invece il libro della vita, Apocalisse 3:5, può essere cancellato e ricevere il marchio. Queste sono due differenze. Qui vediamo il giovane ricco, in Matteo 19, che dice cosa devo fare per avere la vita eterna. Me lo leggi? Ce l'hai Matteo 19?
Sì.
Ecco, deve andare lì prima del... Cos'è
verso 16.
16, credo.
16. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse... Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?
Ok, Gesù lo sgrida, non mi chiamare buono, eccetera.
Perché... Gesù gli rispose, verso 17, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
Allora, Gesù gli sta dicendo, vuoi avere la vita? Entrare nel libro della vita? Sì, devi osservare i comandamenti. Di quali comandamenti sta parlando?
Verso 18, quali? Dice il ricco.
Non sta parlando dei comandamenti del Vangelo. Evidentemente questo qui non ci capiva niente, tra l'altro non erano stati ancora tutti dati. Evidentemente parlava del libro dei comandamenti di Mosè.
E Gesù rispose, questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso.
Allora, Gesù gli sta dicendo, segui la legge di Mosè e avrai la vita. Ma quale vita? La vita... dei comandamenti di Mosè, cioè una vita condizionale
che dipende dai comandamenti,
che dipende dall'obbedienza ai comandamenti. Sì, infatti, sì. Vedi, Deuteronomio 28 dice: se obbedisci a tutti i comandamenti, e dice tutti, allora poi avrete la vita, altrimenti avrete la morte. Quindi, il Vecchio Testamento c'è bisogno di un Messia, di un Cristo, di un Salvatore. Allora, il giovane ricco. Cosa fa? Dice, lui dice, ah, meno male, allora gli dice, andiamo bene, però sentiva nell'aria che c'era c'è qualcosa che mi manca, qualcosa che non capisco, capito? E infatti il giovane ricco gli chiede?
Verso 20, e il giovane a lui, tutte queste cose le osservate, che mi manca ancora?
Ecco, dice, vuole assicurarsi che dice, uè, io sono ricco, straricco, prosperità, eccetera, Dio mi ama, ma c'è qualcosa che mi manca ancora? E Gesù gli risponde.
Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, vai, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Matteo 19, da 17 a 21.
Quindi qui vediamo... il libro della perfezione,
wow.
Il libro dell'agnello, vuoi essere perfetto. Cosa vuol dire perfetto? Perfetto qui si può interpretare con la sposa di Cristo. Apocalisse 19:7, la sposa di Cristo. Mm-hmm. Secondo Corinzi 11:2-3, le vergini sagge, la vergine che non è stolta, la vergine sposa di Cristo, secondo Corinzi 11:2-3. Mm-hmm. Quindi, come vediamo, ci sono i cristiani che non sono sposa di Cristo, libro della vita, e cristiani che sono sposa di Cristo, vergini con olio. Sono due libri, due destinazioni. E qui vediamo Matteo 25, sono le vergini con olio sagge che entrano nella sala nuziale, che secondo me è la Nuova Gerusalemme, e poi ci sono le vergini stolte, senza olio, che quando arrivano troppo tardi Gesù gli dice andatevene via, non vi conosco.
Oh, sì.
Vergini con le lampade che arrivano un po' in ritardo,
ma
che non si erano preparate, Gesù gli dice
sì.
Non vi conosco.
Cioè due categorie.
Quindi due cristiani, due categorie. Quindi oggi il diavolo ha ingannato un po' il cristianesimo. Tutti uguali, tutti salvati, tutti sotto la super grazia, Vangelo di prosperità. Oh, come stiamo bene. Non ha capito niente. Quelli possono essere cancellati in qualunque momento. Se stesso libro della vita arriva il marchio della bestia, qui chi rinnega, chi non ha la fede, chi non lotta fino alla morte, prende il marchio della bestia. Tutto il mondo segue l'anticristo e la bestia. Apocalisse 13, verso 3. Ci siamo?
Quindi tu pensi che anche nelle chiese di oggi troviamo gente che sono veramente salvata e quelli che hanno gustato i doni celesti, hanno conosciuto chi è il Salvatore, magari anche si credono salvati, ma non lo sono?
Sì, vediamo in Apocalisse, capitolo 2 e 3, che Gesù divide, e ci sono sette chiese profetiche, vediamo che Gesù divide la Chiesa mondiale nelle rappresentazioni di sette chiese, e ogni chiesa ha un problema diverso. Ce n'è solo uno che ha superato le prove, ed è quella di la Filadelfia, Apocalisse 3:7. Tutte le altre o sono le chiese del vomito, Apocalisse 3:14, o sono le chiese dei morti viventi, Apocalisse 3:1, o c'è la chiesa di Tiatiri, Apocalisse capitolo 2, dove sono lì a venerare Jezebel, o le chiese di Efeso che faceva tutto per bene, tu fai tutto bene, gli ha detto Gesù, Apocalisse 2 verso 1. Dice, però ti manca un dettaglio, gli ha detto Gesù. Piccolino, ma è importante. Hai perso il tuo primo amore. Ora, o ti penti, gli ha detto Gesù, se no vengo e chiudo la tua chiesa, rimuovo la tua chiesa, candelabro. Candelabro vuol dire chiesa. Ci siamo?
Sì, sì. Continuiamo con un altro spezzone dal messaggio di John Bevere, dove parla del fatto che si può perdere la salvezza. Dura solo un minuto e poi vi traduciamo di cosa sta parlando.
Ezekiel 18, verse 24. We need to read this. Mm-hmm. But when a righteous man, now this is God speaking directly. When a righteous man, let's ask the question. Can a righteous man be a fake believer? No?
I don't think so.
I don't think so. If God calls somebody righteous, can they be fake?
No.
No. Okay, so God says a righteous man, not a fake righteous man, not somebody who pretends to be a righteous man. Yeah. He says, if a righteous man turns away from his righteousness and commits iniquity, sin, and does it, in other words, he continues in sin, not somebody who falls and says, God, I repent, please forgive me.
Yeah.
We're not talking about that. We're talking about somebody who falls into a practice or a pattern of disobedience to God, mm-hmm. okay? He commits iniquity and does according to all the abominations that the wicked man does. Shall he live? God's asking the question to these people. All the righteousness which he has done shall not be remembered. Now stop right there.
Qui John Bevere sta citando la scrittura di Ezechiele 18:24. Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà egli? Nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato perché si è abbandonato all'iniquità e al peccato. Per tutto questo morirà. Ezechiele 18 verso 24. E Jean Bouvier spiega, qui parla del giusto. Se il giusto si allontana e dice, ma un giusto può essere un credente falso? No, in nessun caso, dice lui, deve essere un credente vero perché è giusto, lo chiama giusto. Allora questo, se commette peccati e continua a commetterli, dice la scrittura che per tutto questo morirà. Giuseppe, ti sembra corretta questa interpretazione?
No, è sbagliata.
E perché è sbagliata?
Perché lui è, te l'ho detto, un simpaticone e tutto, ma cioè, nessuno di noi c'ha tutta la verità, dobbiamo imparare uno dall'altro. Cioè lui sta, assume, lui prende per assunto che questo del Vecchio Testamento, il giusto Vecchio Testamento, abbandona una salvezza che non ha. Che questo giusto Vecchio Testamento non ha la salvezza di Cristo.
Ah,
massimo
sì.
Avrà la vita eterna del libro della vita, come Adam ed Eva.
Sì.
Come Dio ha detto in Deuteronomio 32, è così che può essere cancellato del libro della vita. Cioè nel Vecchio Testamento, come Gesù ha detto al giovane ricco, mantieni i comandamenti e vivrai. Questo implica che nel momento che tu spezzi qualche comandamento, muori. E allora, via, con tutto rispetto, che lui è un grande insegnante. Lui ha avuto grande rivelazione sulla relazione con Gesù, Dio lo benedica, tutti abbiamo imparato da quello, ma non ha avuto rivelazioni sul libro dell'agnello. Cioè lui dice che il giusto, se cade, tutto quello, tutti i suoi atti di giustizia non saranno ricordati. Però questo è il Vecchio Testamento, non puoi spiegare il Nuovo Testamento attraverso il Vecchio. È poco magari, pochissimo, marginale, ma è il contrario. Il Vecchio Testamento va spiegato col Nuovo, con Gesù, col Vangelo, con le Epistole. Va bene? E infatti il Nuovo Testamento, Gesù cancella questa scrittura di Ezechiele 18-24 che hai letto. Gesù,
come la cancella?
Sì, vai a Matteo 12, guarda, lì Gesù cancella questa maledizione che se fa, cos'è che dice? Se si allontana dalla sua giustizia, commette iniquità, eccetera, dice muore. Ma allora Davide che ha commesso iniquità, ha commesso omicidio con Batseba, il suo marito, cioè, però siccome Davide aveva lo Spirito Santo, Davide già aveva, cioè, viveva in prospettiva del Messia, cioè ha avuto un pentimento vero, un cambiamento vero, Dio lo ha perdonato, era un'ombra questo di Gesù che veniva nel Nuovo Testamento, Matteo 12:31, guarda.
Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. Matteo 12:31.
Ecco, quindi Ezechiele parlava del giusto che si allontana dalla sua giustizia. Ezechiele non parlava del peccato contro lo Spirito Santo che Gesù cita qui, Matteo 12:31. Allora dice che tutti gli altri peccati, a parte contro lo Spirito Santo, vengono perdonati nel pentimento e in Cristo.
Cioè Ezechiele dice che il giusto sarà punito, mentre Gesù dice in Matteo 12 che sarai perdonato se ti penti, tranne un peccato solo, ma tutti gli altri peccati sì, sei perdonato.
Esatto, l'adultera di Giovanni capitolo 8, che è colta in adulterio, Paolo che perseguitava, torturava i cristiani, cioè davanti a un pentimento vero in Cristo, tutto viene perdonato, tutto, tranne contro lo Spirito Santo. Cos'è peccato contro lo Spirito Santo? Ma secondo me ce n'è solo uno contro lo Spirito Santo. E respingere lo Spirito Santo che si è fatto carne in Cristo. Quindi se tu respingi il Salvatore, è logico che non puoi essere salvato. Ha respinto il Salvatore. Cioè, Gesù come ti salva? Attraverso lo Spirito Santo. Quindi tu respingendo Gesù, ecco che quel peccato non può essere perdonato. Non c'è un altro Gesù, non è come le chiese, falsi profeti di oggi che dicono sì, ma c'è la supergrazia. No, non c'è la supergrazia. Se respingi Gesù non c'è nessuna supergrazia. Però una volta che lo ricevi sul serio, sei nel libro della vita dell'agnello, e allora lì Gesù ti protegge, lì subentra Gesù. Ci siamo?
Sì, una cosa che mi è sembrata contraddittoria in questo messaggio di Bevere è che ok, lui cita Ezechiele che il giusto che pecca morirà. E subito dopo, nello stesso video, Bevere cita la scrittura dove Gesù dice di perdonare 70 volte 7 quando un fratello pecca contro di te e si pente.
È confuso.
E dice Bevere, un tale che si pente, anche 70 volte 7, non perde la salvezza, secondo lui. E voglio chiederti, Giuseppe.
E allora è confuso.
Voglio chiederti.
E allora è confuso, scusa. Scusa, sta dicendo tutto al contrario di tutto.
E non lo so, per quello.
Lui perde la salvezza e poi lui dice che 70 volte mi è perdonato. Ma allora, cioè molti di questi predicatori, Dio li benedica, ma sono confusi, perché predicano cose sulle quali non hanno avuto rivelazioni. Dio non gli ha parlato, loro insegnano lo stesso.
Ma secondo lui è così, che uno che pecca, uno che è salvato, conosce Gesù, pecca e non si pente, sa che sta peccando e continua a vivere in quel peccato, quello perde la salvezza. È corretto?
Lui dice.
Sì.
Non è corretto nel senso che uno così, è come quando senti a volte nelle chiese, tal di tali, un fratello che era membro di chiesa da 30 anni, ha perso la fede, ha abbandonato Gesù e ha perso la salvezza ed è morto nel peccato, ha perso la salvezza.
Sì, sì.
Sbagliato.
Perché?
Non ha perso nessuna salvezza.
Come lo sai?
Perché non l'aveva. Era un credente falso.
Non è stato mai salvato.
Non è stato mai salvato. Era salvato, lui credeva in Dio, nel Salvatore Messia, come i farisei che lo perseguitavano a Gesù. Mm-hmm. Quanti oggi che dicono io ho la salvezza, questo, quell'altro, e invece non ce l'hanno. Oppure hanno una salvezza, io non la chiamerei neanche salvezza, hanno una vita eterna basata sul libro della vita. Come quella chiesa di Apocalisse 3:1 che dice tu c'hai il nome di essere vivo ma sei morto. Hanno il nome di essere vivi, essere pentecostali, evangelici, cattolici. Hanno il nome perché hanno acceso la candelina, perché pregano in lingue. Sì, va a pregare in lingue, ma non vuol dire che le lingue ti danno il libro dell'agnello. Perché i doni spirituali, lingue, fare miracoli, non è riservata solo ai cristiani. Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Anche le streghe c'hanno doni sovrannaturali. Ma essere nel libro dell'agnello è completamente un'altra cosa. Lì ci vuole tutto il cuore.
Ma allora uno, come tu hai citato per esempio, uno che per 30 anni va in una chiesa e sembra essere salvato perché non vive nel peccato, ama Gesù.
Dice sembra essere salvato, ma Gesù ha detto no, non guardate l'apparenza, ma fate giusto giudizio. In Giovanni 7 ha detto non giudicate secondo apparenza. Sembra salvato.
Sì, va bene, ma come lo sai senza... tu? Se per 30 anni lui va in questa chiesa, come lo sai se un tale è veramente salvato o è una salvezza finta? Come puoi renderti conto?
Ma lui fa 30 anni, va in una chiesa e diciamo c'ha opere, apparenze,
sì,
e dimostrazioni, sì, di religione, non di Cristo. Una religione che lui chiama cristianesimo, ma se lui cresceva nell'induismo l'avrebbe chiamato induismo. Capito? Gesù ha parlato in Matteo 24:24 di falsi cristi e falsi profeti. Un cristiano può seguire in una chiesa un falso Cristo, un Cristo magari cattolico, magari pentecostale, ma non il vero Cristo, non si è mai sposato con Cristo nello Spirito, con il Signore.
Ma allora lo applichiamo a me, per esempio. Io seguo Gesù in questa missione da 20 anni. Se tra altri 20 anni, diciamo, muoio in un peccato, significa che non sono mai stata salvata?
Ma io non credo che morirei in un peccato, perché io credo che tu hai frutti, hai portato frutti di salvezza vera, e per cui leggi Giovanni 10:28, guarda.
Giovanni 10:28. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10:28.
Romani 2:15.
Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Romani 2:15.
Quando tu sei salvata veramente sul libro dell'agnello, allora la tua coscienza in Cristo, Cristo nella tua coscienza, ti guida sempre al pentimento. Guarda, vai Romani 2:4.
Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Romani 2:4.
Quindi per questo dico, tu, a te ti conosco, tu hai i frutti di Cristo in tutti questi anni, conosco la tua sincerità, capito? Senz'altro potresti peccare, tutto quello che ti pare, però io metterei la mano sul fuoco che tu, la tua fede è vera al momento. E se tu dovessi cadere in una fossa, in grande peccato, l'amore di Cristo, l'amore di Dio, lo Spirito Santo, ti spingerebbe a ravvedimento. Quindi non è che noi ci ravvediamo perché siamo così giusti, noi non siamo neanche capaci di ravvederci. Per questo che siamo stati comprati da Cristo, in primo Corinzi 6 dice siete stati comprati con un prezzo, il sangue di Cristo. Quindi tu appartieni a Cristo, basta. Adesso Cristo si prende cura delle sue pecore, tu sei una. Questo è il libro dell'agnello.
Quindi la differenza è, da quello che capisco, quando uno è veramente salvato non è più per conto suo, c'è lo Spirito Santo che lo guida, gli parla, quando pecca lo spinge a ravvedimento, lo riporta a Cristo. Mentre uno che non è salvato, non ha questa guida nel suo cuore e può finire morendo in un peccato perché lo Spirito non lo attira di nuovo a Gesù.
Perché non aveva mai avuto la salvezza del libro dell'agnello. Aveva quella del libro della vita, che è una vita eterna o salvezza, se preferisci, condizionale, provvisoria, momentanea, cioè fino a che mantieni i comandamenti. Ora, la vita eterna di Adamo ed Eva, che era condizionale, non è la stessa della salvezza di Gesù Cristo. La vita eterna di Adamo ed Eva erano basate sulle loro opere, non potevano sgarrare. Il giorno che mangiavano un certo frutto sarebbero morti. Ma la vita eterna, la salvezza di Cristo, non è basata che tu non devi mangiare un frutto. Puoi mangiare il frutto sbagliando, come Davide con Batseba. Però se tu avevi dato a Gesù tutto il cuore, Gesù interviene e ti guida a pentimento. Ed ecco che Davide si pente, ed ecco che gli ebrei alla fine si pentiranno. Ecco che io da quando seguo Gesù molti anni ho fatto sbagli, però lo Spirito Santo mi ha sempre portato a pentirmi. Testimoniare.
Sì.
E ti dico, sono cascato in fosse profonde. Ma profonde, che ho pensato di aver perso la vita eterna. E invece Gesù veniva sempre ed ecco le sue mani intorno alla mia anima, intorno all'anima di chiunque è veramente nel libro dell'agnello, io spero di esserci ovviamente, e lui ci mantiene, non solo ci salva, ma ci mantiene salvi. Giovanni 10:28, hai letto, io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Ora Vivia dice sì, però tu puoi rinunciare alla salvezza. Ne parla più tardi di questo,
sì,
mi pare.
Sì, sì.
E parleremo anche di quello.
Andiamo allora a vedere un altro clip del messaggio di John Bevere e poi lo traduciamo. Dura solo un minuto anche questo.
Now, the book of life. We hear about the book of life 8 times in the New Testament.
Yeah.
It's called the Lamb's book of life. It's called the book of life. It is basically very important to understand, because when God sits at the right throne judgment, he's going to have the book of life and he's going to have the books. What are the books? The books record everything you and I did in our life. If our name is written in the Lamb's book of life, guess what? Those books were abolished. Okay? Those books are covered by the blood of Jesus, one of the two. But if our name's not written in the Lamb's book of life, everyone whose name's not written in the Lamb's book of life will be cast into the eternal lake of fire. Philippians 4:3, here's an example. And I ask you, my true partner, to help these two women. For these were two women that weren't getting along. For they worked hard with me, telling others the good news. They worked along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are written in the book of life. There's an example of the eight, okay? Revelations 20, verse 14 and 15. This lake of fire is the second death. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire.
In questo passaggio, John Bevere dice che c'è il libro della vita, che è il libro dell'agnello della vita, e poi ci sono altri libri dove sono registrate tutte le nostre opere. E quello che è scritto, la persona che è scritto nel libro della vita, che è lo stesso con il libro dell'agnello,
dice lui,
sì, Se qualcuno è scritto in questo libro, tutti gli altri libri vengono annullati perché le opere non contano più, essendo salvati in Cristo. E dice che il libro della vita è lo stesso con il libro dell'agnello, solo un libro.
Sì, questo, cita, questo nella Bibbia non lo dice nessuna parte però.
E poi cita Filippesi 4 verso 3 dove parla di due donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a Paolo e i cui nomi sono scritti nel libro della vita.
Okay.
E dice Bevier, chi non è scritto nel libro dell'agnello, cioè della vita, sarà gettato nello stagno di fuoco, come dice in Apocalisse 20.
20 verso 11 a 15. Sì, lo sbaglio che lui fa qui, che lui mette insieme il libro della vita con il libro dell'agnello, è un sbaglio grosso, perché il libro della vita lo vediamo in Apocalisse 3:5 da dove può essere cancellato. Il libro dell'agnello, invece, è un altro libro separato, scritto col sangue di Cristo, salvati per grazia, questi sono la sposa di Cristo.
E lo vediamo dove?
E lo vediamo in diversi posti, per esempio lo vediamo in Apocalisse 21:27. Vuoi andare lì?
Sì. Apocalisse 21:27. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Apocalisse 21:27.
Ecco, il libro dell'agnello lo vediamo per esempio in Giovanni 10:28, dove dice nessuno rapirà le mie pecore dalle mie mani, nessuno. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che e poi anche Romani 8:38-39, nessuno e niente ci potrà separare dall'amore di Cristo, né profondità né altezza, né nessuna creatura, né passato, presente, futuro, niente può separarci da Cristo. Questo è il libro dell'agnello.
Perché hai ricevuto Cristo, sei sicuro, sei protetto da Lui.
Eh sì, dipende come ricevi Cristo. Se lo ricevi che ti siedi in panca la domenica in chiesa a scaldare una panca, secondo me questo è il libro della vita, perché per essere nel libro dell'agnello devi avere frutti dell'agnello.
Ah, sì.
Devi seguire Gesù, devi obbedire Gesù, devi glorificare Gesù, non a chiacchiere quattro canti la domenica in chiesa, ma andando a cercare, facendo il lavoro di Dio, cioè nelle strade dappertutto, cercare le pecorelle. I frutti sono i frutti in Cristo, i frutti del Vangelo, andate a predicare il Vangelo, eccetera. Quindi se non hai frutti del libro dell'agnello, non sei nel libro dell'agnello. Se i tuoi frutti sono solamente del libro della vita, cioè come il giovane ricco, Matteo 18, dice mantieni i comandamenti e vivrai. Ah, che d'accordo, io vivo, mi tengo i soldi, Vangelo di prosperità, io mi godo la vita, mi gratto lo stomaco, mantengo i comandamenti e vivrò. Sì, ma vivrai nel libro della vita, un libro condizionale. Invece il libro dell'agnello è un libro che è l'unico libro, gli unici nomi, quelli che possono entrare nella Nuova Gerusalemme, Apocalisse 21:27. Va bene, quindi qui c'è un libro che può essere cancellato, Apocalisse 3:5, e c'è un altro libro che non può essere cancellato. Non, la bestia, il marchio della bestia, la tribolazione, non possono smuoverti, come vediamo in Apocalisse 13:8, perché sei protetta dalle mani di Gesù, Giovanni 10:28. Non so se mi spiego.
Sì, Apocalisse 13:8, voglio leggerlo. L'adoreranno all'anticristo, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Apocalisse
ecco,
13:8.
La Bibbia specifica, cioè Paolo non aveva avuto la rivelazione di Giovanni nell'Apocalisse del libro dell'agnello. Paolo quella rivelazione non l'aveva avuto perché lui usava solo il libro della vita. Lui, Paolo non faceva la separazione libro della vita, libro dell'agnello come quella sarebbe venuta, Dio l'avrebbe data questa rivelazione a Giovanni sull'isola di Patmos, 96 dopo Cristo, quando lì nell'Apocalisse parla del libro dell'agnello. Fino ad allora nessuna questa rivelazione l'aveva mai avuta. Però Paolo giustamente dice vieni in aiuto a queste donne che sono nel libro della vita. Io credo che qui intendeva il libro
4.
Della vita dell'agnello, però lui non aveva questa rivelazione.
Sì, ho capito.
E allora come facciamo noi a sapere la differenza? I frutti. I frutti ti fanno vedere la differenza. Quindi uno che è scritto nel libro della vita, va in chiesa, è uno di chiesa al 100%, però perde la fede, eccetera, e questo viene cancellato, come appunto la chiesa di Sardis dice non essere vivo, ma sei morto. Chi vince io non lo cancellerò dal libro della vita, Apocalisse, appunto la chiesa di Sardie, Apocalisse 3:5. Quindi qui c'è un libro che viene cancellato, poi c'è un altro libro dove le mani di Cristo ti proteggono, dove non puoi perdere la salvezza.
Mm-hmm. E invece Apocalisse 3:18 che abbiamo appena letto dice che quelli che sono nel libro dell'agnello non potranno mai adorare l'anticristo, ricevere il marchio della bestia o andare all'inferno, perché sono nel libro dell'agnello,
perché
hanno ricevuto
Cristo. Protetti da Cristo, dalle sue mani.
Okay.
Giovanni 10:28, le sue mani.
Ho capito.
Capito, le sue mani dello Spirito.
Sì, sì, sì.
Non è che sono protetti dall'adorare l'anticristo perché sono così bravi. No, perché Cristo li protegge. Perché li protegge? Perché è andato tutto il cuore a Gesù. E quello del libro della vita, perché non li protegge? Non è andato il cuore? Sì, è andato il cuore, però mezzo cuore. Come il giovane ricco di Matteo 19, dice, vuoi essere perfetto? Sì. Allora, tutti i tuoi soldi dalli ai poveri, seguimi. Dice, no. Sì, credere in Gesù, cioè lui, Mosè, quello che è. Sì, ma i soldi no, cosa c'entra? I soldi me li devo portare nella tomba, li devo dare ai miei eredi, ai miei figli, e devono godersi i miei soldi. Io non li voglio dare, abbandonarli, come ha detto Gesù, che non abbandona ogni cosa che ha, non può essere mio discepolo, Luca 14:33. Quindi quello è il libro della vita, perché dice sì, credo in te, maestro buono, eccetera, i soldi no però. Oggi lo vediamo questo nel Vangelo di prosperità nelle chiese evangeliche. Sì, credono in Gesù, però Vangelo di prosperità, però qui bisogna ammassare soldi. Lo vediamo oggi nelle chiese, questo.
Sai, fratello Giuseppe, avrei ancora diverse domande su questo soggetto, anche perché vorrei continuare questo video di John Bevere, ma forse per oggi ci fermiamo qui, continueremo la prossima volta, va bene?
Bene, invitiamo i fratelli a seguire il numero 2, che è molto interessante. Voglio parlare dei due giudizi. Il giudizio del libro della vita e il giudizio del libro dell'agnello.
Oh, wow.
Sono due giudizi separati.
Grazie Gesù, quindi ci sono più scritture da approfondire,
sì,
su questo.
Sì, e andremo di scrittura in scrittura, non opinioni. Mm-hmm. Avrete notato che noi odiamo le opinioni e andiamo solo con la parola, per grazie di Dio. Andiamo, Angela.
Amen.
Dio vi benedica, fratelli, nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, non vi perdete e seguite il resto del messaggio e aiutateci a diffondere questa parola. Se questa parola vi ha aiutato, siate buoni, siate fedeli, siate evangelizzatori e inoltrate questi video a più gente che potete, e così sarete missionari e così il Signore vi benedice.
Sì, anche per portare tanta tranquillità nei loro cuori, che possono essere salvati 100% senza dubitare. Oggi sono salvato, domani ho perso la salvezza, poi di nuovo così. Cioè, possiamo essere sicuri che Gesù ci mantiene salvati per sempre.
Sì, tutto dipende quanto cuore diamo a Gesù, e questo questo viene rispecchiato dalle opere in Cristo, o opere religiose morte dalla domenica mattina, o opere in Cristo che sono anime raggiunte, come dice Daniele 12, versetti 2 e 3.
Amen. Fratelli, vi salutiamo, ci risentiamo, vi abbraccio, il Signore vi benedica sempre.
Dio,
ciao,
benedica,
fratelli.
Dio vi benedica.
Sono stato salvato
da tanto peccato,
da tanto peccato,
e non tornerò mai più,
non tornerò mai più
a quello che sono stato,
a quello che sono stato.
Tutta la verità,
sì, tutta la verità. dice.